E siamo giunti all'ultimo appuntamento del nostro dossier settimanale su pop e felicità. Io lo ricordo, siamo partiti dall'ultimo libro dello storico della letteratura e saggista Claudio Giunta, intitolato appunto Il pop e la felicità, che in qualche modo riabilita il pop a categoria che non si è limitata a distrarre le masse, ma che è stata capace di costruire immaginari duraturi e perfino consolarci dai mali dell'esistenza contemporanea. Questa è un po' la tesi di Claudio Giunta, da cui siamo partiti, poi per sondare come pop e cultura popolare si siano innervati nella storia della società di massa, nella letteratura e perfino nella politica. Un viaggio a puntate che noi oggi concludiamo con Alberto Pellai. Ben ritrovato ad Alphaville.
Grazie mille, buongiorno a tutti.
Alberto Pellai, voce cara ai nostri microfoni, medico psicoterapeuta dell'età evolutiva, docente e saggista, una ampissima bibliografia anche proprio sui temi della felicità che non sto qui a elencare, ma ricordo insomma che il suo lavoro di ricerca, formazione e mediazione gli è valsa anche la medaglia d'argento al merito conferitagli dal governo italiano. E ricordo anche una bella intervista proprio sui temi della felicità ai microfoni di Sandra Sahin, che potete recuperare sul sito della Rete 2 o sul nostro Play. Con lui vogliamo tirare un po' le fila così degli umori, delle riflessioni anche emerse nel corso della settimana, ma innanzitutto iniziamo a chiedere la sua opinione. Qual è il rapporto per Alberto Pellai fra cultura pop e felicità?
Ma credo che la cultura pop è qualcosa che possiamo usare per tanti scopi diversi, che può entrare nella nostra vita con tanti significati diversi, può essere intrattenimento, può essere distrazione, può essere accompagnamento, no? Diventare colonna sonora di sottofondo, penso alla musica di passaggi della nostra vita. Ecco, da questo elemento che diciamo così è passeggero ed estemporaneo, in realtà la cultura pop può anche poi diventare invece un costruttore di significati, cioè ascoltiamo una canzone, ci piace il ritmo e poi scopriamo invece che quelle parole toccano un passaggio significativo della nostra vita, un'emozione con cui entriamo in risonanza, improvvisamente uno stimolo molto leggero diventa qualcosa che invece lascia un'impronta profonda nel nostro mondo interiore.
Ieri, dove con il professor Mazzoleni abbiamo così approfondito come il pop si sia innervato nella politica e nella sua comunicazione, abbiamo ricordato, no, come la comunicazione politica pop, ma questo vale per tutti gli ambiti in cui il pop si innerva, diventa una comunicazione molto efficace, slogan brevi e accattivanti che inesorabilmente semplificano, no, la complessità della realtà in cui viviamo. Quali rischi sottende questo linguaggio così semplificato?
Ma i rischi sono tantissimi, perché dentro a queste tre lettere pop c'è un concetto che oggi fa tantissima gola al mondo, che è il concetto di popolarità, cioè essere popolari può derivare da, lo si può diventare attraverso molte direzioni, molti canali differenti, cioè uno può essere popolare perché in realtà rispecchia un bisogno profondo di un grande gruppo di persone, della sua realtà, e il suo messaggio è popolare perché è vero, perché è qualcosa con cui ti puoi identificare. Uno può diventare popolare perché usa strategie manipolatorie ben congegnate, ben studiate dagli strateghi del marketing, dalla logica dell'algoritmo, e a quel punto ecco che in politica, no, c'è tutta una comunicazione che non bada al significato, ma bada all'impatto emotivo che il messaggio riceve sulla popolazione, con l'unica logica di conquistare il consenso, cioè di generare attenzione. E qua vale la pena ricordare, uno dei libri più significativi in questo senso è stato Cattiva maestra televisione di Karl Popper, un libro che proprio nel momento in cui le nostre vite cominciano ad essere molto dominate, molto regolate dalla cultura portata dallo schermo e non più dal libro, lo schermo, essendo un grande promotore di attivazione emotiva nelle nostre vite, parlando alla parte del nostro cervello che sente la vita ma non che la sta pensando, ecco, può diventare un vero e proprio campo magnetico, perché alza sempre più l'asticella della stimolazione emotiva. E Popper diceva: in questo contesto, se il valore è avere tanta audience, cioè contare quante persone sono state davanti allo schermo in un preciso momento, il lavoro di chi mette cose dentro allo schermo non è più quello di fornirti qualcosa di nutriente, ma fornirti qualcosa di incredibilmente eccitante e stimolante. Vince l'urlo selvaggio, che è qualcosa che ti stimola, ti arriva potente, non te ne puoi difendere, rispetto invece alla parola detta con voce sottile, che magari però ha un significato, una complessità molto più importanti poi per i tuoi bisogni di vita.
E c'è poi urlo selvaggio e urlo selvaggio. Quello di oggi non è lo stesso degli anni 70 o 80, no? Ricordavamo come la cultura pop nasce e cresce correndo insieme anche all'imporsi della società di massa. Oggi, Alberto Pellai, la massa non esiste più, esiste il mainstream, che così tasta il polso del gusto e delle preferenze della maggioranza, ovvero proprio ciò che è pop, ciò che è commerciale, ciò che va, ma la fruizione di questi prodotti, appunto pop e commerciale, è completamente cambiata. È una fruizione prevalentemente individuale, che ognuno agisce attraverso, per esempio, il proprio smartphone, attraverso i social, eccetera, mentre invece prima, ecco, che quella fruizione era proprio collettiva e comunitaria. Questo quali implicazioni comporta?
Ma questo probabilmente è più bravo di me a raccontarlo un sociologo della comunicazione. Io sento che tutto ciò che c'è in questa domanda è un po' il passaggio dal mondo del mass media al mondo del social media. Il mass media era una comunicazione di massa ed era qualcosa che si stratificava all'interno di una collettività, che poteva poi aderire o meno alla proposta culturale e di intrattenimento dei mass media, ma quello che accadeva è che la comunità aveva la conoscenza di ciò che avveniva nel mondo media. I social media invece sono diventati una cultura non più di massa, ma on demand, dominata dalla logica dell'algoritmo, per cui uno entra nel proprio schermo e ha un palinsesto totalmente personalizzato, non in realtà sul proprio bisogno reale, ma sul bisogno percepito, cioè su una logica di desiderio che va alla ricerca della gratificazione istantanea, sull'attivazione dopaminergica. E a questo punto ognuno di noi riceve un impatto, ecco, dalla cultura che passa attraverso gli schermi e che è regolata dalla logica dell'algoritmo. E quello che accade, per esempio, è che i mondi si scollano, cioè mentre il mass media, cioè il media di massa, portava messaggi dentro a una comunità e tu potevi allearti o meno con quel messaggio, il social media porta un'infinità di messaggi dentro a vite singole che, non comunicando più tra loro e non ricevendo la stessa tipologia di messaggi, arrivano a ignorarsi e a non comprendersi, perché non hanno proprio un oggetto in comune su cui mettersi a lavorare. Da questa cosa qua poi si genera anche la conflittualità enorme, cioè di persone che, non sapendo bene e non avendo una visione dall'alto globale dei fenomeni che entrano nei processi culturali, si trovano poi a difendere la propria piccola porzione di conoscenza e di gradimento contro il resto del mondo, che nel momento in cui magari viene, penso, ecco, alla lontananza enorme che c'è tra la musica dei figli e la musica dei genitori, i genitori non sanno quasi niente della musica che ascoltano i figli, non sanno proprio neanche i nomi dei loro cantanti preferiti, no? Mentre un tempo i Beatles e i Rolling Stones, ecco, i nomi erano saputi da tutti, la musica si sapeva che musica era e poi gli adulti magari la contestavano, ma sapevano di cosa stavano parlando, mentre oggi quando pensi agli artisti che vengono seguiti da un figlio, ti dicono i nomi, ma tu non sai che faccia abbiano e non conosci il titolo di una canzone che cantano.
Siamo proprio in conclusione, Alberto Pellai. Il pop, anche secondo la tesi di Giunta, rivendica il primato o perlomeno la legittimità del divertimento e del ciò che mi piace, ciò che ci piace, a prescindere dal valore artistico e culturale reale, no? Questa gratificazione istantanea, facile, facilitata, può effettivamente contribuire alla nostra felicità oppure è mera illusione?
Ma io credo che è la leggerezza di cui abbiamo bisogno per affrontare le sfide di un quotidiano che a volte sono incredibilmente impegnative e pesanti. È quella possibilità che hai di stare in un territorio fresco, mentre fuori c'è un caldo terribile. Ecco, poi perché questa leggerezza invece si stratifichi dentro una memoria che diventa appartenente alla tua vita, penso che debba avere delle caratteristiche di qualità, oppure penso che dentro a quella leggerezza ci debba essere qualcosa che è incredibilmente vicino ai tuoi bisogni profondi di quel momento lì, per cui ciò che accade in un istante poi resta con te per sempre. Ecco, sono queste due le caratteristiche per cui una canzonetta diventa un evergreen, oppure invece è una meteora che viene dimenticata velocemente.
La leggerezza che può incontrare bisogni profondi. Con queste riflessioni di Alberto Pellai concludiamo il nostro dossier sul pop e la felicità. Pellai, grazie, buon lavoro, a risentirla.
A presto, grazie a voi.